micro stilabili.
E lasciamo la preistoria e i Neanderthal e quindi facciamo un salto di circa 40.000 anni per andare a Roma. Già, perché questa seconda puntata non la dedichiamo a un periodo vero e proprio, ma a una città. E questo perché l'importanza di Roma per molti secoli a venire è stata fondamentale, come ci conferma il nostro ospite, lo storico, divulgatore, autore e conduttore Guido Damini, che a Roma ha dedicato il terzo capitolo del suo libro Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump.
Sicuramente, secondo me, all'interno dell'economia, della storia umana, Roma è stata essenziale. Non tanto perché ha portato la civiltà, lei di fatto ha esportato la civiltà proprio perché era già frutto di una civiltà precedente, no? Di un incontro, un mix di civiltà precedenti come quella italica, etrusca, soprattutto anche greca, che a loro volta i greci erano frutto di altre civiltà, no? Quelle mesopotamiche. Quindi di sicuro non è tanto l'innovazione quella che caratterizza Roma, ma la sistematicizzazione di un intero sistema, di un'intera civiltà che viene poi esportata in Occidente. Roma esporta, ammazzate la civiltà in Occidente, perché ricordiamo all'epoca l'Occidente era molto meno evoluto rispetto al Medio Oriente e l'Oriente, cioè eravamo noi il terzo mondo, questo è importante da ricordare, e quindi Roma con il suo impero si espande nell'estremo occidente, estremissimo occidente, e una volta spazzata via Cartagine fa del Mediterraneo un laghetto romano e quindi crea la prima grande globalizzazione. Questo è importante proprio perché con la prima grande globalizzazione, con il primo grande impero, ci sono delle caratteristiche del loro impero che sono terribilmente simili alla nostra contemporaneità. Il nostro è un mondo globalizzato sotto un'enorme, gigantesca egemonia, così grande che non ci fa credere nemmeno di essere sotto un impero, e la stessa cosa era il mondo, per esempio, del Mediterraneo del primo e del secondo secolo. Per cui un antico greco, un cartaginese, un ispanico si sentivano tutti cittadini romani, facevano parte di questa macrocultura. Tutti guardavano le stesse serie TV, all'epoca c'era il teatro, tutti guardavano gli stessi show nei vari anfiteatri, e quindi c'era una monocultura e soprattutto una grande economia, un'economia mondo, ovviamente, che era l'economia del mondo romano, quindi un mercato monetario che si era espanso in lungo e in largo. Ora, un'altra tesi interessante che riprendo di molti antropologi è il fatto che proprio lo stesso concetto di mercato, il mercato come lo intendiamo noi, lo scambio di beni e servizi tramite la moneta, tramite il denaro, è il frutto di questi grandi imperi, non si può reggere senza un esercito, proprio perché prima l'essere umano commerciava, scambiava beni e servizi attraverso un sistema di debiti e di crediti, per cui c'erano un casato di debiti e crediti sociali, come adesso in Cina, per cui io mi fido della persona, gli faccio un favore, lui si fida di me, mi farà un altro favore, si fida così tanto che potrebbe anche accordarsi per concedermi sua figlia, e qua c'è tutto il credito che diventa una questione anche di onore, ecco, quindi c'è l'onore, il credito e il debito sono framischiati, sono uniti. Con i grandi imperi questo concetto cambia. Cambia perché a un certo punto non bisogna più fidarsi del proprio compagno per andare a difendere il proprio villaggio, ma si può pagare un perfetto sconosciuto con un metallo prezioso che tutti riconoscono, e a questo punto questo perfetto sconosciuto che combatte viene pagato da un proprio sovrano, e una volta finita la guerra, se sopravvive, può spendere i propri soldi, e così si forma all'inizio la grande economia monetaria. Infatti chi utilizzava le monete, alla fine chi usava il soldo erano i soldati, che erano i primi dipendenti delle prime grandi aziende, che sono appunto gli imperi. Roma fu una delle più grandi e più gigantesche aziende dell'antichità, perché stipendiava a un certo punto più di 350.000 uomini, i quali facevano girare l'economia ovunque fossero stanziati. Le legioni venivano stanziate sui confini, nel limes, come si diceva, e queste legioni stanziate lì a un certo punto formano delle vere e proprie città. Era pieno di uffici, era pieno di negozi, c'era un vero e proprio commercio per far spendere i soldi a questi soldati annoiati che li guadagnavano ogni mese. C'era proprio uno stipendio. E quindi un salario che in termini ovviamente romano, perché prima erano pagati appunto col sale, poi con le vere e proprie monete. Questo per dire cosa? Che adesso abbiamo il complesso industriale militare, no? Il Pentagono che spende soldi e soldi per la difesa. Ecco, all'epoca c'era il complesso minerario monetario militare, per cui le legioni conquistavano un nuovo territorio, facevano schiave tante persone, questi tanti schiavi andavano a lavorare nelle miniere per estrarre oro, per farne poi delle monete, per pagare i soldati che poi andavano altrove a conquistare altri posti e così via e così discorrendo. A un certo punto Roma si era espansa così tanto che non aveva più vicini di casa da conquistare, quindi questa economia di rapina che, come dire, si sublimava attraverso la moneta e che poi circolava nell'impero facendo andare avanti l'economia, a un certo punto entra in stallo, perché le miniere si esauriscono, i popoli ricchi da conquistare si esauriscono, per cui le campagne militari diventano solo campagne difensive. Ragazzi, parliamoci chiaro, cioè cosa ci si guadagna a conquistare la Germania? Che aveva solo paludi e boschi. Dove sta l'oro? E non c'era. Era al contrario, i germanici entravano nell'impero romano per farsi pagare come mercenari, come soldati. A un certo punto questa cosa è collassata e quindi l'impero di Roma, quando il suo sistema, questo complesso sistema minerario, militare, non è andato più avanti, ecco che è collassato.
È collassato, sì, ma la cosa che trovo davvero incredibile è che le tracce dell'attività romana sono arrivate fino ad oggi grazie al ghiaccio, che non, di fatto, non dimentica nulla. Analizzando infatti le carote di ghiaccio si possono vedere i livelli di CO2 andando indietro anche di millenni.
Ecco, hanno visto che c'è stato un picco di CO2 proprio durante il picco dell'impero romano. Coincidenze? Ma ovviamente no, e tu mi dirai, ma come, ma non mica c'era un'industria all'epoca? Beh, i romani con questo sistema militare, minerario, industriale, avevano raggiunto appunto delle vette di industria, perché queste miniere erano così grandi che a un certo punto estraevano tonnellate e tonnellate d'argento, che poi doveva essere ovviamente appunto estratto dalla roccia attraverso dei sistemi molto inquinanti, dove si utilizzava il mercurio, si utilizzavano combustioni di carbone, all'epoca non c'era il carbon coke, quindi hanno tagliato decine, centinaia, migliaia di foreste per appunto estrarre questo argento e farne le monete, e quindi inquinavano tantissimo, c'erano proprio delle emissioni gigantesche di CO2 nell'aria. Ecco, quando questo sistema ha iniziato a non reggere più, proprio geologicamente, no? era finito l'argento, erano finite l'oro. Quando questo sistema non è andato più avanti, ecco che non c'era più denaro per pagare i soldati, e la situazione con questa immigrazione selvaggia, potremmo dire, di questi barbari che volevano entrare per essere pagati come mercenari, a un certo punto collassa. E quindi che succede? Roma finisce, ma non prima di aver dato i natali all'interno del suo impero a Gesù di Nazaret, il quale, sfruttando proprio la coesione di questa grande globalizzazione, riuscirà a diffondere il suo messaggio evangelico con estrema facilità, perché le strade erano pronte, gli acquedotti erano pronti, tutto era prontissimo per far circolare soldi, guerra, violenza, ma anche idee. Ecco quindi che Roma diventa, da capitale dell'impero, a capitale di un impero di anime gigantesco che adesso ha miliardi di anime sul pianeta Terra, il cui impatto è così grande. E quindi ecco che Roma acquista una valenza doppia, no? Non solo ha creato la prima grande globalizzazione, non solo ha civilizzato l'Europa occidentale esportando i valori greci della civiltà greca classica, ma addirittura cristianizzandosi è diventato di nuovo il fulcro del pianeta, tant'è vero che adesso l'Italia è un paese perfettamente irrilevante, con il Papa, geopoliticamente parlando, ancora rivelantissimo.
Ma quindi, Guido, la Chiesa e il cristianesimo, e dunque anche Roma, come incidono sulla storia e sulla nostra civiltà?
Il cristianesimo cambia tutto, cioè prende quest'etica grandiosa, questa civiltà grandiosa che era quella classica, e toglie le parti che noi, che siamo una civiltà post-cristiana ormai, comunque riconosciamo come negative, per esempio dell'eroismo classico, secondo il quale Achille è un eroe, e lo reputiamo ancora un eroe, ma sicuramente il fatto che i greci, una volta che entrano a Troia, ammazzano donne e bambine e lanciano i neonati dalle mura, questo non lo reputiamo una grande cosa. Ecco, quindi è il cristianesimo che non ce lo fa reputare così, che crea l'etica moderna, per cui il cavaliere è anche buono e non ammazza i donne e bambini, e di sabato e di domenica non si combatte. Ecco, la società cristiana prende il meglio della civiltà antica, togliendo quelle parti più pagane, che infatti verranno riprese da una società post-cristiana come quella britannica e poi nazionalsocialista. E questo riconquista, no, del paganesimo, quindi anche dell'eugenetica e di tutte quelle variabili che adesso vanno, fra l'altro, anche ora molto di moda, e secondo me non è un dettaglio, non è casuale. ora che la società sta tornando post-cristiana, stanno tornando appunto questi valori, per cui la vita non è sempre degna di essere vissuta, e si sta tornando a dare ragione alle teorie appunto platoniche, aristoteliche, di quella civiltà che è venuta dopo i nostri Neanderthal, così ecco che ricolleghiamo il tutto.
Ciclostilabili.